Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam in studio. Questa sera Silvia Terribili. E questa sera abbiamo un ospite, è il professor Gianluca Alimonti. E con lui parleremo di temi di attualità che riguardano il blackout, il disastroso, catastrofico blackout in Spagna e Portogallo. E parleremo naturalmente anche di clima, di cambiamenti climatici. E Gianluca Alimonti è ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è titolare del corso di Fondamenti di Energetica presso l'Università degli Studi di Milano e è impegnato al CERN di Ginevra. وأصخني عنات الضعيف فإنها تحكي الفجائع عن مرارة ما جرى أين التشدق بالحقوق وأين حرية الإنسان منهم لا ترى إذ كيف لا والغاب أضحى شرعنا جرى القوي على الخلائق وافترى ورأيت لون سلامهم في غزة من دمنا نار تدفق أحمر سقط القناع فأي إنسانية قد يدعي من دن ستمر الظهر إذ يقتلونك تحت أي ذريعة فهنا الوحوش وذا القوي استكبرا أين المحبة والعدالة سلوم تبت يدا من قد طغى وتجبر فالحق من قهر توارى سيدي والثيم بالقبح البذيء تسترى وبغزة المأساة تشهد أنهم صلبوا سلاما واستباحوا فلنعتصم فلنعتصم بالبأس ذاك ملاذنا وخلاصنا كي لا نباع ونشترى هل بات قتل الأبرياء فضيلة أم قد قسى قلب بنا وتحجرا قل لي بربك فالقلوب تفترت والدم دما من مآقينا جرى هو عالم يخشى القوي لبأسه وينال من شأن الضعيف تجاسرا لا ضمير يرده لا الذئب يغدق يا
قوة لا ريب سوف نعدها تحمي الحمى تحمي الحمى تحمي الحمى وترد ظلما سافرا
Questo era Liman, Yahomu el Amr. Era una meditazione sulla tragedia dei palestinesi a Gaza. E ora vi faccio ascoltare Samara in Nile River. Benvenuto al professor Gianluca Alimonti. Buonasera Gianluca. Ci sei? Mi senti? Pronto? Gianluca? Mi senti? Pronto?
I'm not شعملتي فينا هاي خليتي قلبي يبكي وحدي في باب الليل يا دنيا شعملتي فينا هاي خليتي قلبي يبكي وحدي في باب الليل
E abbiamo qualche problema a collegarci con Gianluca Alimonti e nel frattempo vi faccio ascoltare un altro brano musicale, questo è Yen Yon in Sukara.
وقت حكت فيركب نعيني حيا من الغروب قالك ارضى باللي كتب وين الهروب قولي انتي وين انشب خير صب ما مازالوا ما يدروش باللي دارو كل حوش نما عادش عجنب نلقى ناس ما يرحموش سبونا كي ما قدروش قلنا تاو تمر صحب قلنا الحمد لباس غير تختانا هيك الناس والغالي اللي في عيني خص صب كيس ورا كيس معلاش سخف بلاش يساس معلاش سخف بلاش عرس كنا الحمد لباس غير تختانا هيك الناس والغالي اللي في عيني خص صب كيس ورا كيس معلاش سخف بلاش يساس معلاش سخف بلاش عرس ايه سكارة سكارة عدينا العمر بمرارة سكارة سكارة وقلوبنا شعلة شرارة سكارة سكارة عدينا العمر بمرارة سكارة سكارة وقلوبنا شعلة شرارة
وانا عندي كتيبة موفتش ومش بشتوف ورجلة قالوا لي ما قدش عيني ما شفتش قلنا مازل ما وتتش سمينا الدنيا ملهوف انا اللي ما انقلت همل نخلع الباب ذاك ما حبش يتحل شفت الواقع والاسباب وكعابي وبلاش عجل جيت نفك وبش نحتل في بلاصة كل ما تخيب كل ما تزيد تتمل
وكي نوصف لك اش نحس كل ديت في كده خلا مارا ديت في كده خلا مارا ريت في كوشيا وبرارا وكي نوصف لك اش نحس كل كريت في كده خلا مارا ريت في كده خلا مارا ريت في كوشيا وبرارا سكارة سكارة عدينا العمر بمرارة سكارة سكارة
وقلوبنا شعلة شرارة سكارة سكارة عدينا العمر بمرارة سكارة سكارة وقلوبنا شعلة شرارة ويامي يامي وليدك شكون طفى نارو ويامي ويامي القلوب غدارة ويامي يامي وليدك شكون طفى نارو ويامي ويامي القلوب غدارة
Ancora purtroppo qualche problema di collegamento e quindi dobbiamo un po' andare avanti con la musica perché spero proprio di collegarmi con il professor Alimonti.
رباني انتيا لي قراني انتيا شكون ذراعي انتيا باغي غير نكون كيفك يا با
نبغيك يا با
لقيت الدنيا غابة كون ماشي انتيا با كون غدروني ذيابة مالي كله ليك ماشي يا با يا نبغيك يا با
علاش تبان حزين يا بابا شوية في وجهك تعب سنين يا باب الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا باب الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا باب الحنين هذه هي الدنيا
وصايا جيتك ديما حدايا قانع ديما غايا سهر الليل قل لي لنا أبا
يا نفديك يا أبا
في حياته شحال عانا على راسي أمانة على الرجل ربينا جامي واحد ليش رانا أبا
يا نفديك يا أبا
علاش تبان حزين يا باب الحنين شوية في وجهك تعب سنين يا باب الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا باب الحنين
e dovrei avere in linea Gianluca Alimonti. Ci sei? Pronto? Pronto? Ci sei Gianluca? Pronto?
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 Pronto? Ci sei?
Sì, ti sento.
Ah, benissimo, benissimo.
Ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, sì, 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 sicuramente. Allora, aspetta che vediamo. Allora, innanzitutto grazie di essere qui con noi stasera. È la seconda volta che ti intervisto. L'altra volta abbiamo avuto una bellissima chiacchierata anche su un tema analogo. Però stasera io vorrei iniziare da questo blackout in Spagna-Portogallo. Che cosa è successo? Cioè, quello che ci hanno detto, quello che ufficiale, praticamente c'è stato un crollo della produzione di potenza, un calo improvviso di produzione di 15 gigawatt il 28 aprile 2025 alle 12:30, quindi un periodo di massima insolazione. Quindi è crollato il 60% della produzione elettrica in quel momento. Si pensa a due episodi di disconnessione di impianti di produzione probabilmente legati a sistemi fotovoltaici. Ma tecnicamente è possibile che crollano 15 gigawatt così?
Allora, dunque, premetto che l'analisi tecnica di che cosa esattamente sia successo ancora non è stata fatta, o perlomeno non è stata resa nota. Quindi diciamo che si è in attesa di quelli che sono i report ufficiali della società che gestisce la rete elettrica di trasmissione e distribuzione, sì. Trasmissione direi, spagnola principalmente. Quindi sai, adesso arrivare a conclusioni prima di avere questi report ufficiali, facciamo dei ragionamenti, essenzialmente delle ipotesi. Sì, sembra che ci sia stato un problema di una disconnessione, ma anche un problema su una connessione con transfrontaliera, ok? Il discorso, subito naturalmente ci sono stati quelli che hanno addossato la responsabilità alle rinnovabili e ci sono quelli che invece dicono no, l'origine del problema non ha niente a che vedere con le rinnovabili, era un problema di una connessione ad alta tensione e quindi le rinnovabili non c'entrano niente. Allora, ripeto, ancora non è chiarito cosa sia successo, però è un dato di fatto, e questa è una cosa da cui da anni, diciamo, gli ingegneri che si occupano di questi sistemi ci avvisano, ci avvertono, mettono in allarme sul fatto che quando c'è un'elevata penetrazione da rinnovabili tipo appunto il fotovoltaico o anche l'eolico, e in Spagna in quel momento la percentuale di potenza da questo tipo di rinnovabile era attorno al 70%, quindi elevatissima,
altissima.
Quando c'è questa alta penetrazione, la rete è più delicata. Cioè, al di là del fatto che l'origine del problema sia stata causato dalle rinnovabili o dalla caduta di un'interconnessione con l'estero o da altri problemi, la rete è molto più delicata con tutte queste rinnovabili. Essenzialmente si parla di inerzia della rete, ok? Cioè inerzia anche dei generatori che devono garantire questi 50 Hz, i 50 Hz con cui veniamo alimentati, sì. Tutti.
Sì.
Normalmente, diciamo, per cercare di spiegare cos'è che è successo, normalmente quando nelle grosse centrali termoelettriche, siano queste centrali nucleari oppure centrali a gas, a carbone, quello che si vuole, ci sono questi grossi generatori che girano e sono sincroni, girano per far girare poi gli alternatori, e sono sincroni a 50 Hz, cioè hanno proprio un'inerzia di rotazione, come se fosse una trottola, no? Per intenderci. Sì. La trottola la lancia e questa continua a girare. Continua a girare per un po', diciamo. La trottola gira anche se l'energia gliela dai solo al momento in cui la lanci, no?
Sì.
Ma una volta che l'hai lanciata, questa gira per la sua inerzia, per il momento angolare di cui è dotata,
sì.
Ok? Lo stesso in qualche modo vale per il sistema elettrico. Ci sono questi enormi generatori, quindi queste turbine che girano e hanno un'inerzia meccanica elevatissima, che anche in caso di problemi loro continuano a girare più o meno alla stessa velocità e quindi, diciamo, garantiscono la stabilità della rete a disturbi che possono provenire dall'esterno o che possono provenire dalla rete stessa. Quando queste grosse inerzie non ci sono più, e questo è il caso appunto del fotovoltaico, perché il fotovoltaico non ha alcun elemento in rotazione, no?
Sì.
Che, se vogliamo, da un certo punto di vista è anche il bello di queste tecnologie,
sì.
No? Perché sono statiche, sono ferme, sono anche più tranquille da questo punto di vista, quindi non hanno queste enormi masse in rotazione, però non garantiscono la stabilità, per cui anche se il problema, lasciami dire, non è stato originato strettamente parlando dal fotovoltaico, dall'eolico, il fatto di avere avuto in quel momento una penetrazione così alta di questa forma di generazione rende la rete intrinsecamente instabile, intrinsecamente delicata, ecco, diciamo così, meno robusta.
Sì.
E quindi alla fine...
Però scusa, queste cose le sanno, cioè chi installa questi impianti sa benissimo che l'inerzia non c'è, quindi che un blocco significa che si ferma tutto improvvisamente.
Tra l'altro con un danno economico debolissimo.
Poi scusa, sono 15 gigawatt, cioè non è un paio di impianti, è una potenza enorme che è venuta a cadere in un solo momento, perché poi pare che ci siano stati 5 secondi di calo, dopodiché si è fermato tutto per evitare di creare danni ancora maggiori. Però scusa, chi installa queste cose le sa? Come, cioè, non abbiamo a che fare con degli hobbyisti.
Allora no, assolutamente no, ci mancherebbe altro, anzi sono dei sistemi piuttosto complessi e sofisticati.
Ci sarà anche allora, elettronica, insomma ci saranno comunque.
Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, è il solito equilibrio che bisogna cercare di mantenere tra un obiettivo che si vuole raggiungere, ottenere, mantenere, stabilire, quindi la stabilità della rete, e quanto sei disposto a spendere, quanto sei disposto a pagare. Allora, sappiamo che sistemi, diciamo, di backup adatti per mantenere la stabilità della rete anche in condizioni di elevata penetrazione delle rinnovabili ci possono essere. Stiamo parlando per esempio di grossi parchi di batterie, stiamo parlando di altri generatori pronti a entrare in funzionamento al momento di necessità, stiamo parlando di massa inerziale tenendo comunque in rotazione anche senza necessariamente generare elettricità, ma queste cose costano.
E allora
costano anche parecchio.
Allora veniamo alla domanda maliziosa, cioè noi sappiamo che in Spagna la rete elettrica è stata privatizzata, io credo che lo Stato controlli il 20%, l'80% è dato a privati, quindi questi privati praticamente hanno risparmiato su sistemi di minimi di prevenzione in caso di cali improvvisi di potenza o cioè la responsabilità è di questi produttori privati che hanno risparmiato per guadagnare di più, per avere più dividendi, e non hanno fatto non hanno applicato la tecnologia giusta.
Allora Silvia, tu mi stai portando su un terreno minato, allora.
Ma io ce l'ho con la privatizzazione dell'energia, della produzione di energia, allora, perché quando succedono queste catastrofi, questi danni, parliamo di miliardi di danni, più i disagi inimmaginabili, in un periodo in cui vogliamo potenziare giustamente le rinnovabili, sicuramente il solare, dove c'è il sole, mi sembra una benedizione di Dio, no? Utilizzarlo. Ma non possiamo mettere in mano a dei privati che pensano solo ai dividendi e non fanno il minimo non applicano il minimo di tecnologia per evitare questi. Perché è chiaro che se l'impianto si ferma, ma 15 gigawatt
allora,
sono tanti.
Premetto che io non conosco la situazione al dettaglio di come venga gestita, da come e da chi venga gestita la rete in Spagna, ok? Io ti posso dare l'idea di come viene gestita la rete in Italia, perché il discorso tra privati o lo Stato è sempre delicato e bisogna tenere un giusto equilibrio, nel senso che in Italia, ma questo sicuramente anche in Spagna, la generazione di energia ormai è privatizzata. Chiunque di noi, tra l'altro, può essere sia un consumatore che un produttore, tant'è che se è coniato questo nuovo, recente, diciamo, è bruttissimo termine secondo me, comunque, prosumer, che sta per produttore e consumatore, ok? Ok. Questo però riguarda la generazione di energia. Poi, perlomeno in Italia, ci sono le reti di distribuzione, che sono delle reti a media e bassa tensione, cioè essenzialmente le reti che portano l'energia a casa nostra, che sono anch'esse in mano a dei gestori privati, ma la rete di trasmissione, che è quella media o alta o altissima tensione, questa ha effettivamente una rilevanza nazionale, è un asset nazionale, è troppo importante per essere lasciato in mano a privati, e in Italia è gestita da Terna. Quindi è, se vogliamo, un monopolio dello Stato, ok? Sì. Terna deve garantire a tutti i produttori privati e distributori di poter accedere con la propria energia elettrica e poterla distribuire e dare a tutti gli utilizzatori privati, medie, piccole e grosse industrie.
Sì.
Terna deve garantire quindi anche quegli interventi per stabilizzare la rete. E dove prende i soldi Terna per poter fare queste operazioni? In parte da questi privati e in parte da tutti gli utilizzatori, cioè noi okay,
dai consumatori.
Dai consumatori che quando paghiamo l'energia elettrica nel kilowattora, diciamo in ciò che noi paghiamo per il kilowattora, c'è una piccola parte che viene prelevata e dedicata a Terna, che si deve occupare della stabilità della rete, lasciamola dire, diciamola così semplicemente, stabilità della rete. Quindi in Italia, ripeto, io non so come sia la situazione in Spagna, ma in Italia questa stabilità viene gestita, garantita da un operatore monopolistico, quindi se vogliamo da uno Stato.
Come vabbè, che comunque dà una garanzia maggiore.
Allora, sì, il discorso è che più che gestito direttamente dallo Stato o da una mano, un operatore gestito dallo Stato, quale Terna per esempio, importante è comunque mettere delle regole chiare su che cosa deve essere fatto, che cosa deve essere anche dedicato come spesa alla stabilità della rete. Metti che fossero anche dei privati, ma è chi fa le regole che deve farle, certo, in modo tale da, certo, poter gestire certe cose, sì, e poi devono essere rispettate. Faccio per dire, cambio un attimo il discorso, ma giusto per dare un'idea, energia nucleare. Ormai non è più lo Stato, una centrale nucleare non è più proprietà dello Stato. Lo Stato, la popolazione, lo Stato quanto rappresentante della popolazione, se vogliamo, innanzitutto deve decidere se accettare sul proprio territorio o meno la produzione di energia elettronucleare. Fatta questa decisione, deve stabilire delle regole precise, delle leggi, delle normative che devono essere rispettate da chi? Privato, naturalmente stiamo parlando nel caso di energia nucleare di grosse imprese, perché sono capitali enormi, ok? Però è lo Stato che deve decidere le regole, le norme da rispettare per un eventuale interessato a installare questo tipo di... Quindi quello che sto dicendo non è che è necessariamente lo Stato che deve farlo, ma ci deve essere sicuramente un ente superiore.
Deve imporre delle regole per garantire una sicurezza.
Assolutamente.
Sì.
Assolutamente.
E dei sistemi di salvataggio comunque se qualcosa si blocca. Sì.
E quello che ho sentito, ma qui veramente diciamo non ho numeri certi in mano, ma ho sentito che in effetti la rete spagnola è poco dotata di questi sistemi. Mi pare di aver sentito addirittura che come parco batteria connesso alla rete fossero qualcosa come, non so, fossero centinaia di megawatt, cioè veramente poco rispetto ai gigawatt che ci sono sulla rete italiana. E quindi questo sicuramente mette più a rischio la stabilità della rete.
Sì. A maggior ragione, visto che la Spagna in questo momento produce energia elettrica dal solare in grande quantità, quindi dovrebbero avere ancora più sistemi di protezione e di garanzia.
D'accordissimo, certamente. Sai, però è sempre un discorso, come dire, una coperta un po' corta che si cerca di tirare un po' di più, un po' di là, no? Perché da una parte, da quanto tempo ci sentiamo dire ormai? Ma no, ormai le rinnovabili sono competitive, le rinnovabili costano meno che produrre l'energia col carbone, col nucleare, con tutte le altre forme. Una volta no, il fotovoltaico costava 500 euro a megawattora, una botta, inconfrontabile con la produzione tradizionale, diciamo così. Ormai è un po' che ci sentiamo dire sono competitive, anzi sono vincenti, costano meno di... però facendo questi discorsi spesso ci si scorda che le rinnovabili implicano, richiedono, necessitano di interventi sulla rete che da qualcuno devono essere pagati, che non erano necessari questi interventi quando la produzione era puramente termoelettrica, lasciami semplificare, sì, perché la rete era molto più stabile e sicura, monodirezionale dal grosso produttore ai vari consumatori, quindi diciamo era tutto tra virgolette più semplice. Non c'è niente di semplice nel mantenere in equilibrio una rete complessa come quella di trasmissione e distribuzione, eh? Mi raccomando, non sto banalizzando un discorso di questo tipo, tutt'altro. Però la situazione era più chiara, c'era il grosso produttore, un flusso monodirezionale dell'energia o della potenza, se vogliamo, da questi grossi produttori ai consumatori, ed era tutto gestibile in questo modo. Adesso, non so, io ti riporto magari anche solo i numeri dell'Italia perché sono quelli che meglio conosco. Abbiamo qualcosa sulla rete come 1,5 milioni di impianti fotovoltaici collegati su tutto il territorio. Tu pensa alla complessità nel gestire tutti i collegamenti tra non più quei pochi produttori, ma quel 1,5 milioni di produttori diffusi.
Di piccolissimi produttori poi, no?
Piccoli, sì. Piccoli, piccolissimi, che a loro volta possono, di volta in volta, a seconda delle ore della giornata, da produttori diventare dei consumatori. Cioè, e la rete deve sempre essere in equilibrio. Quindi pensa alla complessità, come è aumentata la complessità. E questa complessità implica, richiede investimenti. Allora, a chi è da evitare questi investimenti? Ai produttori di energie rinnovabili? Ma in qualche modo c'è qualcuno che pensa che dovrebbe essere così. E quindi
sì,
anche
sì. No, assolutamente addebitare,
diciamo,
no?
Implicitamente questi costi al costo delle rinnovabili, perché è facile arrivare con un fotovoltaico che soprattutto in Spagna costa poco e dire, ah beh, la mia energia costa poco. Sì, però se la tua energia che costa poco implica tutti questi investimenti nella rete, che o rendono la rete stabile o rendono la tua energia costosa, cioè, mettiamoci d'accordo, no? Cioè, diciamo effettivamente le cose come stanno.
Sì.
Diciamo
però
così.
Se lo Stato riprendesse in mano tutto, quindi avrebbe gli introiti delle bollette dei consumatori che sono salatissimi, e quindi questi soldi entrerebbero e lo Stato avrebbe la possibilità di investire in una tecnologia, innovazione, cioè i privati da questo punto di vista sono quelli che traggono profitto, perché il loro dividendo per lo Stato, quel dividendo rientrerebbe, verrebbe riutilizzato, reimpiegato nella manutenzione, nella tecnologia, innovazione, anche studiare e lavorare su nuovi sistemi, perché ora abbiamo un certo tipo di pannelli fotovoltaici, ma si potrebbero, ci sono tantissimi, tante altre possibilità che potrebbero essere sviluppate se fosse lo Stato a investire in questo e non i privati. Non
allora,
credi?
È sempre facile e difficile allo stesso tempo di parlare dello Stato che deve investire e dei privati. Tu considera che sino a pochi anni fa, poco tempo fa, le rinnovabili necessitavano di incentivi. Ma dimentichiamoci un attimo il discorso dello Stato, perché alla fine quando si danno degli incentivi, quando ti dicevo qualche anno fa il fotovoltaico produceva 200-300 euro a megawattora, quando la produzione della tecnologia standard convenzionale, cioè le classiche centrali, era di 50 euro a megawattora, quel differenziale di costo per favorire la diffusione delle rinnovabili doveva essere dato ai produttori e eravamo noi consumatori. Io ti faccio questi discorsi sempre pensando alla situazione italiana, ma che penso che alla fine in Europa più o meno la cosa venisse gestita allo stesso modo. Eravamo noi consumatori privati, comprando il kilowattora, che davamo sempre una percentuale di questo costo, diciamo, alla rinnovabile come incentivo. Ok?
Sì.
Quindi non era competitiva, nonostante tutti i problemi che dava la rete, perché questi c'erano comunque, e noi in più dovevamo pagare questi incentivi.
Sì.
Noi, quindi lasciamo perdere lo Stato, ok? Questi incentivi erano garantiti da noi, quindi se vogliamo, noi popolazione di consumatori, quindi se vogliamo ancora più garantiti di uno Stato che potenzialmente potrebbe andare in bancarotta, potenzialmente, ipoteticamente. Ok? Poi piano piano le rinnovabili sono diventate, io diciamo dico rinnovabili in generale, in particolare sto pensando, e mi sembra di aver capito che stiamo parlando principalmente di fotovoltaico.
Di fotovoltaico,
eolico,
sì. Beh, poi c'è anche l'eolico, però in questo caso in particolare il fotovoltaico.
Perché voglio dire, anche l'idroelettrico è una rinnovabile per eccellenza, forse la storica è regina delle rinnovabili, che già non necessitava di incentivi perché era ben competitiva da sola.
A proposito dell'idroelettrico, io ho sentito che sembra, cioè in Italia c'era una grande potenza di idroelettrico, ma sembra che la UE la stia un po' bloccando, o ho capito male?
Allora, no, diciamo che in Italia effettivamente hai ragione, c'è una significativa potenza di idroelettrico, siamo un po' meno attorno alla ventina di gigawatt, che non è niente male. Oltretutto l'idroelettrico, soprattutto quello diciamo tipico italiano, che è quello delle montagne, delle Alpi, quello dei bacini sulle Alpi, è anche un idroelettrico che garantisce stabilità della rete. Ok? Perché è dispacciabile, cioè diciamo lo posso accendere quando mi serve, e ha tutte queste masse inerziali di cui si parlava prima, per cui è un'ottima rinnovabile da questo punto di vista.
È il più pulito?
È sicuramente pulito, perché non emette niente al momento della generazione. Può avere un certo impatto ambientale, perché comunque quando vai a costruire una diga e quindi a generare, molte volte si generano dei bacini, dei laghi alpini che magari prima non esistevano, in un certo qual modo hai un impatto sull'ambiente che può essere significativo. Quindi non è che sia tutto rose e fiori, come può sembrare, però diciamo
però è un impianto che ha una vita lunghissima, in teoria, si è mantenuto
bene? Sì, lunghissima. Ci sono delle dighe in Italia che non hanno più di un secolo, assolutamente. No, certo. Non è che poi diciamo l'Europa dica di no. Diciamo che perlomeno in Italia questo potenziale idroelettrico è già stato ben sfruttato nel corso degli anni. Tu pensa...
Però è un potenziale indietro, che c'è sempre, che continuerebbe
a essere. Sì, tutto sfruttato. Semplicemente questa ventina di gigawatt che abbiamo in Italia, intendo dire che abbiamo già costruito dighe più o meno ovunque si poteva costruire, lasciami banalizzare così.
Non si può potenziare, diciamo, non si può.
Molto poco. I grossi bacini, i grossi salti sono già stati sfruttati, si sta facendo sempre qualche cosa, ma nel mini o micro idroelettrico, cioè piccole centrali. Quindi diciamo questi grossi bacini sono già stati sfruttati. Tu pensa che nel primo dopoguerra circa il 85-90% della domanda elettrica nazionale italiana veniva coperto da idroelettrico, cioè avevamo il 90% della nostra richiesta di elettricità proveniente da rinnovabili, cioè, eravamo bravissimi in tempi non sospetti, bisogna dire. E poi non che questa produzione sia diminuita, anzi nel corso degli anni per quanto è possibile si sono costruite nuove dighe e quindi questa generazione è anche aumentata, ma la domanda è aumentata talmente tanto che ad oggi l'idroelettrico in Italia copre circa il 15%
della domanda. Ma poi adesso stiamo usando tanta elettricità in più con tutti i centri dati, cioè noi stiamo la richiesta di elettricità è aumentata in maniera spaventosa, cioè...
sì. Quindi questo, e parlando dei centri, dei data center o che va tanto di moda, diciamo, dell'intelligenza artificiale, è previsto che questa domanda non solo tanto in Italia quanto in generale nel mondo debba crescere ancora in maniera significativa.
Sì. Senti, vorrei farti una domanda, tutto un altro campo. Ho sentito che il Regno Unito investirà 50 milioni di sterline per fare esperimenti in campo aperto di geoingegneria solare, quindi per bloccare la luce solare. Hai sentito questa? Cioè il Regno Unito sta investendo, partiranno a breve questi esperimenti?
Allora, adesso in particolare di quali esperimenti stia parlando il Regno Unito non lo conosco. È un po' di anni in cui nel mondo si parla, c'è qualcuno che ogni tanto tira fuori questa storia della geoingegneria, che diciamo si può rappresentare in diverse modalità. Quella a cui stai facendo riferimento tu, e che probabilmente è anche una delle più diffuse, è immettere qualche sostanza chimica o sotto forma di particolate, di aerosoli in atmosfera, di modo che si si rifletta già in alta quota la luce solare entrante in atmosfera.
Sì, in particolare nella stratosfera, con solfati
Infatti, quindi se vogliamo, riducendo la potenza luminosa entrante, proveniente dal Sole, entrante in atmosfera, in qualche modo si vuole...
abbassare la temperatura, abbassare la febbre
abbassare
della
la
Terra.
Temperatura media
la tachipirina per la Terra.
Brava, allora. Guarda, hai toccato il punto.
Abbiamo detto tutto.
Hai toccato il punto, nel senso che io sono tecnologie poco note, ma non nella semplicità della tecnologia, nel senso che metto l'aerosol in atmosfera, ma poco per niente note sugli effetti che possono originare, effetti anche di feedback, delle azioni e retroazioni, nel complesso sistema climatico che regola la Terra. Cioè, attenzione, sono azioni di cui non necessariamente conosciamo tutti gli effetti. E se c'è qualche cosa che non abbiamo previsto, non abbiamo capito e succede, poi non è mica facile fare un passo indietro. Cioè, metti che dopo hai messo milioni di tonnellate di questo aerosol nella stratosfera, a un certo punto ti rendi conto che questo non ti fa più, dico una stupidaggine, maturare i pomodori in tutto il mondo. Non è che poi dici, ah sì, scusa, mi sono sbagliato, adesso li tolgo. Quindi il discorso della tachipirina che hai fatto tu è assolutamente perfetto. Tu la tachipirina la prendi per 3 giorni. Ho la febbre, dico aspetta, c'ho 40.
Beh, prima cerco anche di capire perché ho la febbre, no?
A parte che cerco di capire perché ho la febbre e devo agire da quella parte. Esatto, ok. Ma poi la prendo per quel minimo tempo in cui proprio la devo prendere.
Sì.
Un tipo di geoingegneria atmosferica di questo tempo non è un qualche cosa che funziona per 3 giorni, o se vuoi anche facendo le proporzioni.
Centinaia di anni parlano di...
Allora, io è un qualche cosa, personalmente, ma in generale, se parli con tu, in generale, cioè, veramente andrei molto, molto, molto coi piedi di plombo con queste cose qua, perché rischiamo di fare un danno molto più grave di quello che ci illudiamo di poter curare.
Ma il Regno Unito può farlo così? Possono decidere di farlo? Perché poi sono vicinissime a noi, insomma. Quindi se dipende dal tipo di operazioni che fanno, ma i danni possono essere continentali o...
Assolutamente.
O
adesso
globali addirittura.
Non ti so dire esattamente quali sperimentazioni stiamo pensando. 50 milioni, devo dire che è un prototipo, deve essere una roba piccola.
Ma comunque anche Alan Robock ha avvertito, allora ha scritto anche, non so se 25 motivi per cui la geoingegneria non si può fare, perché è troppo pericolosa, rischiosa, perché non si può fare su piccola scala. Per vedere il risultato bisogna comunque farla su scala più ampia, con tanti voli, con tanta dispersione, e poi... Quindi le conseguenze non si sanno. Senti, purtroppo tra poco dobbiamo chiudere, però io vorrei chiederti un'ultima cosa. Si parla anche di questa promessa dell'idrogeno verde, il rinascimento dell'idrogeno verde. Tu ci credi?
Guarda, hai usato due parole che in qualche modo già spiegano la situazione. La promessa e il rinascimento. Allora, questa qua è una promessa che sento in quanto tale da almeno 50 anni.
Okay.
E il fatto che non si sia ancora realizzato dopo 50 anni è quello per cui ti fa parlare di rinascimento, cioè rinascimento di qualcosa che non è mai nato, essenzialmente. Allora, non è esattamente il mio campo, ma parlando con esperti e leggendo libri su questo tema, siamo ancora molto molto lontani. Certo, è facile dire... Ah, certo, con i sistemi di accumulo di idrogeno riusciamo, per esempio, tra l'altro anche a stabilizzare le reti, riusciamo a disaccoppiare il momento in cui viene prodotta l'energia, per esempio l'energia solare viene prodotta ovviamente solo di giorno, ma di notte come faccio a tenere accese le lampadine?
Sì.
Se trasformo l'energia elettrica prodotta di giorno in idrogeno tramite elettrolisi, lo tengo da qualche parte, magari anche liquido a meno 200 passa gradi, e poi di notte me lo metti in una cella e me lo ritrasformi in energia elettrica, a parte che il sistema complessivo ha un'efficienza molto bassa. attorno al 30-35%, e tutto il sistema estremamente costoso, in teoria posso disaccoppiare la fase di produzione dalla fase di consumo. Ma al momento è tutto sulla carta, sono tutte parole, sono tecnologie estremamente costose e non esistono elettrolizzatori di dimensioni tali che ci permettono di poter pensare di basare la nostra economia su un sistema di questo tipo.
Sì.
Quindi per adesso oserei dire che l'economia all'idrogeno o la società all'idrogeno è ancora di là da venire.
Grazie, grazie.
Molto di là.
Chiarissimo, chiarissimo. Io vorrei ringraziarti e spero comunque di risentirti un'altra volta, perché questo tema dell'energia, produzione di energia, del rinnovabile. Ah, non abbiamo parlato del clima, ma magari ne parliamo la prossima volta.
Un'altra volta, se no poi non finiamo
tema,
più.
È un tema lungo. Comunque ti ringrazio tantissimo e direi a risentirci. Grazie, veramente grazie della
grazie
disponibilità.
Grazie anche per l'invito. E un saluto a chi ha avuto il tempo e la pazienza di ascoltarci.
Grazie. Ciao Gianluca.
Ciao, buona
grazie,
serata.
Buon
ciao.
Lavoro.
Grazie anche a te.
Grazie, grazie. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con il professor Gianluca Alimonti, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, titolare del corso di Fondamenti di Energetica presso l'Università degli Studi di Milano, impegnato anche al CERN di Ginevra. Abbiamo parlato del blackout in Spagna e Portogallo, ma anche di energie rinnovabili. Ringrazio ancora Gianluca per la sua disponibilità e i nostri ascoltatori per averci seguito fin qui. E vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Onda Italiana, quindi ricordate sempre il mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e il giovedì sempre dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Yep.
بيدي طعتك في النهي والأمور راح وعليك ضمان قلبي لك وقت وحان خايف ما نفوت عندك تنقدر بالأمل ومريهان بين ملوك البلدان اللي تنشوف مبعيد
Avete ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana